Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Lischetti su Pastiglie d'Umanità. Oggi abbiamo al telefono una bella sorpresa. Ciao Don Damiano Modena.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, Don Damiano, tu parli in realtà da molto lontano, perché tu vivi lontano, nel Cilento, sì. Vallo della Lucania, anzi un paesino, quale?
Ogliastro Cilento.
Ogliastro Cilento, un paesino piccolo. Ma tu sei stato per un po' un varesotto, un abitante di Gallarate. Perché?
Sì, perché ho accudito gli ultimi 3 anni di vita, dal 2009 al 2012, il Cardinale Martini.
Il Cardinale Martini, certo. Perché tu hai avuto questa fortuna e anche questo compito, poi magari non sempre facile, di stare vicino a Martini. So che tu l'hai raccontato già in un libro molto bello, anzi lo diffondiamo questo titolo, Il silenzio della parola. Penso che l'abbiamo letto in tanti, però vale la pena magari qualche volta ritornare sui libri belli. Ne hai già parlato tanto, però è anche vero che tra gli ascoltatori ci sono anche quelli giovani che magari Cardinale Martini non l'hanno conosciuto, ne hanno soltanto sentito parlare. Perché tu sei stato vicino in questi 3 anni ed eri giovanissimo? Quanti anni avevi?
42.
42 nel 2009, quindi, quando hai cominciato?
Sì.
Ecco,
sì.
Quindi diciamo un giovane prete vicino a un uomo molto anziano, no? Perché muore, lui era del 27 e quindi insomma aveva anche una sua età nel 2012. Come mai hai avuto questo compito e questa fortuna?
Ma il tutto nasce da uno studio, uno dei primi studi sulla opera intera del Cardinal Martini, soprattutto la parte, gli anni che riguardavano Milano, quindi 22 anni e 4 mesi passati a Milano.
Sì.
Uno studio sul suo pensiero, che è diventato il mio dottorato di ricerca in teologia dogmatica, e attraverso il quale alla fine degli studi ci siamo conosciuti, perché sono andato a presentarglielo.
Certo.
Era intorno al 2003-2004, per cui sono passati poi circa 6 anni, e in quei 6 anni ci siamo conosciuti e alla fine insomma lui mi ha fatto questa domanda che c'è all'incipit del libro: te la senti di accompagnarmi fino alla morte?
Ecco.
La fece nel luglio del 2009.
In Val Formazza, no? Ricordo questa cosa.
In Val Formazza.
Durante una vacanza, una breve vacanza.
Durante
giusto?
Una breve vacanza.
Certo, lui era già malato, perché si è ammalato che era ancora vescovo di Milano, no? Ancora cardinale,
sì,
giusto?
Sì, era già malato ed era già rientrato da un anno a Gallarate.
Certo, perché era stato poi a Gerusalemme per il suo sogno di vivere e di essere anche sepolto fino lì, no? A Gerusalemme. Senti, tu fai questa tesi, quindi gliene hai parlato, gliel'hai presentata, giusto?
Sì, prima di discuterla gliel'ho fatta vedere, gli sembrava corrispondente alla verità, dal momento che avevo l'autore dei pensieri davanti, lui l'ha sfogliata, gli sembrava che fosse coerente con le cose che lui aveva detto e pensato in quei 22 anni e quindi insomma ha chiesto qualche modifica, per esempio l'aggiunta del suo pensiero sulla giustizia, a cui teneva molto, e quindi ho aggiunto un paragrafo e poi ne ho aggiunto un altro su richiesta del relatore, che era Bruno Forte, sul linguaggio del Cardinal Martini,
sì.
Sul modo di comunicare,
sì.
Che ho aggiunto e poi ho discusso la tesi.
Senti, tu non hai mai pensato di pubblicare integralmente una parte della tesi, perché è interessante.
La tesi è pubblicata,
con
Pauline, è intitolata Custode Carlo Maria Martini, custode del mistero nel cuore della storia.
Ecco, questo è una buona, ottima indicazione. Quindi tu arrivi lì, ne parli, però da quel momento al 2009 passano anni, lui va peggiorando, giusto? Prima non tanto, all'inizio non tanto, poi sempre più, tanto che appunto, come dicevi, non riesce più a stare lontano dall'Italia, perché deve essere curato, deve essere accudito.
Sì, questo soprattutto sono i suoi medici a chiederglielo, di rientrare in Italia per poterlo curare con maggiore sollecitudine e vicinanza fisica.
Certo, tu l'hai visto peggiorare molto in quegli anni dal punto di vista fisico?
Soprattutto nell'ultimo anno, sì. Tre, gli ultimi due.
L'ultimo
meglio.
Certo. Una delle cose più interessanti, tu sei stato, diciamo così, il segretario, si può dire senza offesa il badante, no? Penso che sia una cosa vera.
No, è più vero badante che segretario.
Ok, cioè tu dici dovevi curarne il corpo.
Sì, prendermi cura di lui, aiutarlo ad alzarsi il mattino, dargli la terapia durante il giorno, con l'aiuto di due straordinari infermieri, Marisa e Marco, e poi la colazione, poi le uscite, poi la programmazione dell'agenda, le persone che incontrava, diciamo che il vero grosso problema è subentrato con la perdita della voce intorno alla Pasqua del 2010.
Certo, perché lì è l'uomo della parola, no? Come dici giustamente, è diventato silenzioso.
Esatto, afono. Quasi del tutto, c'erano dei momenti nella giornata in cui la voce tornava e altri invece in cui non si sentiva quasi nulla, era un bisbiglio.
Certo.
Per cui era necessario nei vari incontri, se era da solo lo capivamo, se doveva comunicare con qualcuno bisognava aiutarlo, ripetere le sue parole ad alta voce.
Senti, e tu che sei stato così vicino, lui come l'ha vissuta questa disgrazia, perché alla fine non è una malattia come l'influenza, è una malattia seria.
Ma all'inizio, fino a quando non sono avvenute queste complicanze più serie, lo scriveva anche sul Corriere della Sera, chi gli scriveva lettere sulla sua malattia, diceva, insomma, mi dà qualche impedimento, ma alla fine sto bene. In realtà poi con la perdita della voce e di conseguenza poi anche piano piano dell'uso delle gambe, quindi l'uso della sedia a rotelle, eccetera, allora la cosa è diventata un po' più complicata e ne soffriva molto.
Certo. Non ha mai scritto nulla su questo lui, non detto scritto mai, o farvi scrivere, insomma, aiutarlo a scrivere, no?
Lui ha scritto, l'ultimo testo che ha scritto è quel piccolo volumetto uscito per Rosenberg intitolato Il Vescovo. Questo volumetto ha una storia molto, a parte che è bellissimo da leggere al di là della fede, insomma, no?
Certo.
Perché lui racconta cose particolari e simpatiche anche della vita di un vescovo, e lo ha scritto durante il mese di degenza in una clinica di Pavia per la riabilitazione, per cui lì lui dettava, io scrivevo, o viceversa, lui scriveva, io correggevo,
sì.
Correggevo no, non la forma, perché lui era perfetto, solo le battiture, perché
certo.
Con il Parkinson
certo.
Facilmente si schiacciano tasti sbagliati.
E questo volume, dici, contiene anche qualche riflessione sull'essere malato?
No, le riflessioni sull'essere malato sono più in risposta alle lettere che riceveva dal Corriere.
Okay,
nei
okay.
Due volumi, uno è intitolato Il comune sentire e un altro, adesso mi sfugge il nome, raccoglie
sì.
Le risposte.
Del Corriere. Senti, una cosa che mi ricordo, perché io venivo a trovarlo qualche volta con Marco, col marito, e io mi ricordo che tu leggevi molto bene il labiale, ma come facevi?
Ma dunque, per chi sta accanto a un malato in modo abbastanza continuativo, non è una cosa difficile, nel senso che chiaro che se uno va a trovare un malato che fa fatica a parlare 10 minuti al mese non capirà nulla, ma uno che lo affianca, soprattutto che lo affianca da quando parlava, soprattutto che lo affianca avendo studiato il suo linguaggio e il suo pensiero, non mi era troppo difficile capire rispetto alle domande che riceveva o alle necessità del momento, capire che cosa stava chiedendo o quello di cui aveva bisogno. Per cui no, devo dire che
non era difficile.
Non mi è stato,
Io ricordo anche quella bella messa, non so, mancava poco morire, pochi mesi, quando tu praticamente celebravi e lui stava seduto. E cos'è che faceva alla fine? Interveniva solo per cosa?
Io leggevo il Vangelo, poi glielo mettevo sulle ginocchia mentre sì. Lui era seduto e lui faceva tre brevi preghiere.
Okay.
Una partiva dalla prima lettura, una dal Salmo
sì.
E una dal Vangelo letto.
Ecco, e questo
erano tre preghiere di una frase.
Sì.
Ringraziamo Signore, eccetera. Ecco.
Sì, sì, che tu traducevi, diciamo, rendevi voce, giusto?
Che io amplificavo.
Va bene, facevi l'amplificatore, mi piace questo.
Esattamente.
Va bene, ci fermiamo Damiano un attimo per una pausa.
Sì, grazie.
Ecco, Don Damiano Modena, senti, ci stai parlando del Cardinal Martini. Avevo una passione musicale che era Mozart, ma non era una passione qualsiasi, perché lui era un amante della musica classica. Perché proprio Mozart?
Mozart, lui aveva chiaramente letto anche della sua malattia e aveva ascoltato i medici che gli dicevano che nelle fasi off, le fasi off della malattia sono quelle che in una giornata, anche se prendi le medicine, ti rendono molto fiacco, inabile al camminare, che normalmente sono dopo pranzo e subito dopo cena, ecco, quelle fasi lì più o meno. Nelle fasi off, l'ascolto della musica di Mozart, che ha un ritmo molto alto e gioiosa, come dire, caricava il sistema neurologico, per
sì.
Cui uscivano, tu prendi le medicine, ma poi se aiuti il sistema nervoso centrale, lo stimoli con delle sonorità armoniose, allegre, veloci, eccetera, il sistema nervoso si riattiva prima e quindi si usciva prima dalla fase off. Questo era il motivo per cui spesso in quei momenti si ascoltava Mozart a tutto volume.
E cosa in particolare? Tutto? Senza oppure qualcosa?
Non
ti ricordi?
Non ricordo in particolare. Mm-hmm.
Certo, diciamo. Certo, è passato anche tanto tempo. Ascolta, mm-hmm. Poi mi viene una domanda però, poi mi è così. Questa tua attenzione, perché tu sei stato molto d'accordo, non da solo, aiutato dai medici, dagli infermieri, ma questa tua attenzione a un decorso di una malattia giorno per giorno, ora per ora, era sicuramente data dall'amore per quest'uomo, che comunque era anche facile da amare, se si può dire, no? Era un uomo veramente
era un uomo molto amabile, sì.
Ecco, amabile. Vero, verissimo. Però viene anche da qualcosa di tuo. Io questo non l'ho mai sentito, non te l'ho neanche mai chiesto. Cioè, c'è stato qualcosa nella tua infanzia, non lo so, un parente vicino, qualcuno che ti ha messo nelle mani questo tesoro? Perché guarda che non è di molti fare quello che hai fatto, se non è una professione, intendo, ecco, se uno è un infermiere ci sta. Che dici tu? Da dove ti viene?
Da due aspetti della mia vita. Uno, un interesse diciamo alla cura che parte dagli studi di anatomia, di fisiologia, che mi piacevano moltissimo, quindi avrei volentieri fatto il medico se il Signore non mi avesse chiesto di fare altre cose. E quindi una propensione forse all'attenzione al funzionamento del corpo umano, ai suoi meccanismi, alle sue fragilità, eccetera. Dall'altra è invece il contrario di quello che dicevi tu, cioè l'esperienza è di non essere curati.
Ah.
E quindi quando uno si accorge di non essere curato, di chiedere aiuto e non riceverlo, a un certo punto capisce che cosa significa. Io sono stato molto malato da piccolo, avevo sempre influenze di continuo, un po' come i bambini adesso dopo il Covid,
sì.
Che si ammalano di tutti i virus e i batteri che ci sono in giro. Io li prendevo tutti ogni settimana praticamente.
Certo.
E la percezione che la cura non fosse adatta, cioè mi sentivo solo nella malattia, e quindi ho capito per con subcontraria species, dicono i latini, che il malato ha bisogno di attenzioni, di cure che vanno al di là di quello che il malato dice.
Certo. E questo ti ha spinto ad essere attento?
Questo mi ha spinto ad essere attento, ad approfondire sempre di più, a cogliere, per esempio Marisa e Marco mi hanno insegnato molte cose e loro erano stupiti per esempio di come io le apprendessi alla velocità della luce.
Ed erano gli infermieri loro? Che... Sì, gli infermieri, giusto?
E loro erano gli infermieri, esatto.
Certo, certo.
Ma le apprendevo perché mi interessava, perché dicevo se domani uno dei due non c'è,
certo,
questa cosa devo poterla fare io, cioè devo poterlo aiutare io senza l'aiuto di nessuno. Poi quando c'è l'esperto, ben venga, ma nel momento in cui mi trovo da solo devo poter intervenire, e quindi il mio interesse era lì, di poter,
certo,
essere pronto quando ero solo o quando lui era solo
ad aiutarlo nel modo migliore. Sì,
esatto.
Sì, sì. Ma non so se ho letto nel tuo libro dove di quando lui mi ha fatto anche tanto ridere, quando tu sei stato via per poco. Ah sì, perché avevi la macchina con lo pneumatico bucato, dovevi accompagnarlo, dico bene, accompagnarlo da qualche parte, e c'era da lui, chi è che era, che poi l'hai trovato svenuto? Mi ha fatto morire da ridere, chi era?
Ho trovato svenuto.
Hai trovato, sì, devi essere salito di corsa, diciamo, dal basso, dalla strada, per prendere il cardinale.
È stato l'ultima piccola vacanza nel luglio
ecco.
2012.
Sì, sì, sì.
Sì, c'era molto caldo, eravamo in montagna e quindi stavamo bene perché non c'era alta temperatura. Rientrati ad Allarate le temperature erano...
Sì. No, ma 30, non quando, aspetta, forse mi sono sbagliata a dirti questa cosa, non quando è stato male il Martini, ma quando c'era un ospite da lui... E dopo è stato ritrovato, è vero?
Sono caduti lui e padre Beutler
ecco.
In una passeggiata nel giardino di Gallarate.
E quindi dopo
Marisa
tu...
era un po' distante dietro perché li ha lasciati parlare,
sì,
loro
sì.
Si tenevano per mano, ma a un certo punto il cardinale ha perso l'equilibrio. Padre Beutler, che ha adesso 90 anni. Quindi
sì,
allora
sì, quindi non c'è proprio niente da ridere. Avevo capito un'altra cosa, cioè che lui potesse...
La cosa divertente era che il padre Beutler l'ha messo a terra e
sì.
Poi gli è caduto sopra,
gli
è tirato su e il cardinale da terra gli ha detto non preoccuparti Giovanni, siamo caduti bene.
Ecco, era questa allora la cosa simpatica, perché poi c'è questo aspetto, nella malattia, nella sofferenza, l'ironia.
Sì, questa è tipica degli uomini intelligenti, l'ironia, l'autoironia. C'è la capacità di saper sorridere anche all'interno di eventi dolorosi,
certo.
Di malattie, insomma, di saper drammatizzare. L'essenza di questo concetto è il film La vita è bella di Benigni,
sì.
Ma è applicabile a tutte le situazioni di grande sofferenza e gravità. Cioè c'è sempre qualcosa su cui poter, strappare un sorriso.
Certo. Senti, Don Damiano, tu hai detto, hai ripetuto anche più volte, che la cosa che ti ha colpito, anche a parte le grandi conoscenze di questo uomo, la profondità sul senso delle cose, l'umiltà, ma ti ha colpito diciamo due cose. L'una era che non giudicava mai, no? Dicevi la misericordia.
Sì, sì.
E l'altra che non ostentasse la sua preparazione, avrebbe potuto benissimo, ma in quegli anni, in quei mesi lunghi e difficili, hai visto queste due cose, non giudicava nessuno e non ostentava le sue conoscenze. Ti ha colpito
sì,
questo?
Credo
sì?
credo che ne abbiate fatto esperienza tutti
sì.
Voi a Milano in quei 20 anni.
Certo.
Cioè, nelle sue omelie quasi mai ci sono citazioni in latino o in greco, a meno che non sia la sottolineatura dell'origine,
certo,
di una parola che viene dal greco e significa. Questo è incredibile, no? Perché lui avrebbe potuto parlare un latino fluente avrebbe potuto citare lunghe frasi dei Vangeli in greco, e invece non lo ha fatto mai, cioè traduceva simultaneamente le cose che voleva dire,
sì,
nella lingua più semplice, perché tutti potessero comprendere, anche le persone meno colte, cioè il bambino, l'anziano, chi non aveva possibilità, perché il Vangelo ha questo principio: Gesù traduce cose difficili che il Padre gli comunica in linguaggio semplice, nel linguaggio semplice delle parabole, per esempio.
Certo.
E quindi non c'era motivo di fare il contrario da cardinale,
è vero,
di complicare le cose semplici. Bisognava renderle ancora più semplici.
Certo, tenendo presente, tra parentesi, che bene dicevi tu, conosceva 12 lingue, cioè non uno scherzo.
Sì, in realtà è stato lui a dirlo, nel senso che un giorno uno dei fisioterapisti, Ivan, molto in gamba, diceva, mentre gli fa la fisioterapia, dice: padre, ma è vero, mi hanno detto che lei conosce molte lingue. E lui gli dice: no, non molte, solo una dozzina.
Ecco, questo era lui. Bella, questa è una bella uscita. Ci fermiamo un attimo, Don Damiano, riprendiamo subito. Don Damiano, Modena, che ci parla del Cardinal Martini degli ultimi anni. Senti, nella difficoltà della sua malattia, una delle cose che tu hai avuto modo di scrivere è che eri soprattutto preoccupato che lui fosse libero. Cioè libero di fare e di dire quello che aveva in mente, quindi di non sostituirsi, diciamo così, a lui, per magari anche per aiutarlo di più in un certo senso. Ma la cosa che più avevate in mente è appunto lasciargli la libertà. È difficile, credo, in un certo senso questo.
Ma è difficile, però è la cosa giusta, nel senso, io insegno teologia morale, quindi etica medica, eccetera, all'Istituto di Scienze Religiose di Salerno, per cui ho abbastanza, come dire, familiarità con questo tipo di riflessioni. E sì, cioè è facile curare qualcuno dicendogli di fare quello che vuoi tu, e perché tu sei quello che sta bene, e quindi lui deve stare a letto, non chiamare, non rompere le scatole.
E
è molto facile curare persone così, perché in realtà tu vai quando ti chiamano o quando sei libero, e il resto è tutto molto programmabile. La libertà della persona, del malato in sé, invece prevede che lui non sia la sua malattia, cioè il malato non è la sua malattia, è lui che ha anche una malattia.
Senti, ma...
e tutto quello che, quello che è fuori dalla malattia, tutto quello che è la sua identità, che sono le sue passioni, che è la sua voglia di uscire, di passeggiare, bisogna cercare di rispettarla per quanto possibile.
Damiano, ma poi gli ha fatto fare anche delle cose difficili, no? Com'è questa carrozzina che va nell'erba alta? Com'è stata?
Questa cosa è stata bellissima, perché eravamo in Val d'Aosta, se non ricordo male, e lui aveva manifestato il desiderio di arrivare ad una cappella che però era circondata da campi,
sì,
con l'erba molto alta, quindi prima del taglio, e a quel punto siamo passati di lì, abbiamo chiesto alle persone che erano lì, probabilmente i proprietari, se si poteva passare con la carrozzina. E loro dicono: guardate, vi dobbiamo rovinare l'erba, nel senso che dobbiamo...
certo.
Va bene, la cosa li divertiva così tanto che ci hanno detto: va bene, passate pure per il campo, ed era un po' inclinato, per cui siamo passati sull'erba alta di traverso, cercando di non ribaltare la carrozzina. Alla fine siamo arrivati alla cappella, c'era anche uno steccato che la circondava, e dico: vabbè, ci fermiamo allo steccato. Davanti allo steccato è sufficiente, si vede la cappella, era a 2 metri.
Sì.
E lui dice: no, perché dobbiamo fermarci allo steccato? Dico: perché, cosa dobbiamo fare? E lui risponde: saltiamolo.
Sì.
E dico: dico, saltiamolo, mi sembra troppo grossa, non so se ce la facciamo. Vediamoci attorno.
Damiano, senti, una cosa un po' più triste invece. Io ho avuto la fortuna, perché tu ci hai chiamato, sei stato non gentile, veramente un atto di grandissima finezza, di vederlo l'ultimo giorno, le ultime ore, però ormai già assopito. Invece tu gli hai parlato nel momento in cui, essendo anche sempre lì presente, è entrato, diciamo, in questo sonno dovuto ai farmaci. Com'è andato quel momento finale in cui lui era cosciente?
Ma è stato un momento molto sereno, lui era stanchissimo e ha chiesto di poter riposare, e quindi gli hanno fatto una sedazione, i palliativisti, ma prima di addormentarsi ho provato a strappargli l'ultimo sorriso, insomma, perché non sapevo bene cosa dire, cosa fare. Chiaro che poi, dopo che lui si è addormentato, abbiamo pregato tutti insieme, abbiamo recitato il rosario, letto la scrittura, sono stati 2 giorni di grande compagnia della parola all'uomo della parola, perché chiunque veniva leggeva un passo del Vangelo, un salmo, eccetera. In quei momenti lì, dell'inizio del grande sonno, chiamiamolo così, forse è meglio chiamarlo con un linguaggio monastico, del grande silenzio, io mi sono avvicinato alla sua fronte, ho appoggiato la mia fronte alla sua e gli ho detto: padre, mi passi un po' di file. E poi mi sono allontanato e ho scosso la testa e gli ho detto: mi dispiace, la mia testa è troppo piccola, non passa niente. E lui ha fatto un sorriso, come dire: sei il solito cretino.
Sì.
E niente, dopo il sorriso,
perché lui ti presentava così, ti diceva: il mio pagliaccio, ti ricordi, il nostro,
esatto,
pagliaccio,
esatto,
è vero,
esatto.
È vero. Beh, io mi chiamava professoressa Lischetti un po' sfottendo, quindi tu ti beccavi,
esatto,
il pagliaccio,
esatto.
Beh, guarda, io mi ricordo che avevo una, come dire, lo sentivo come un essere superiore, no? Mi facevo un'associazione tremenda, però quando era così malato, gli ultimi mesi, così, insomma, provato, che si poteva persino baciarlo, eh? È una cosa che non avevo mai sperimentato prima, mamma che emozione che faceva. Senti, 2 ultime cose finali. La Chiesa è stanca, ti ricordi, è indietro di 200 anni, con l'idea di non attaccare la Chiesa, no? In quella famosa intervista-conversazione con Sporschil. Quale Chiesa sognava? Io lo ricordo preoccupato, a un certo punto, un giorno sono venuta ed era andato forse a Roma dal Papa perché voleva raccontargli una sua grossa preoccupazione, una specie di, si dice, elioambulanza, non lo so come si chiami, ma insomma era difficile per lui muoversi, ma era preoccupatissimo, no, per la Chiesa pregava e una Chiesa sognava. Quale Chiesa sognava?
Ma guarda, non differente da quella di cui vi ha parlato a Milano a cavallo del 2000,
sì,
in quel testo famoso alla fine del millennio, lasciateci sognare,
sì,
e il sogno era di una Chiesa leggera, libera, danzante, non schiacciata da sovrastrutture economiche, quindi come dire, una Chiesa evangelica,
sì,
nel senso più vicino alla scrittura possibile, più vicina possibile alle prime comunità,
certo,
del Vangelo.
Certo. E senti, quando un'altra cosa che Di Martini fa pensare, si sono dette tante cose strane su di lui, delle volte anche veramente non giuste, ma certamente aveva, diciamo, un'idea della fede che doveva sposarsi col dubbio, no? Che poi era anche l'idea di Don Giovanni Giudici, cioè non può un credente non avere anche qualcosa di non credente, diciamo così, no? Un qualche dubbio che lo possa, un momento di oscurità anche, questo lui l'aveva?
Sì, certo, sì, sì.
E non se n'è mai vergognato, vero?
Non se n'è mai vergognato, non l'ha mai nemmeno sbandierata, però chiaro che nel momento in cui sei messo alla prova in un modo così forte da un punto di vista fisico.
Certo.
Ti chiedi perché perdere la parola, perché perdere i passi, perché quindi i perché sono un perché lanciato a Dio.
Certo.
Gesù nel Getsemani dice: se è possibile, Padre, passi da me questo calice. È la paura, è la tensione, è l'umanità, la fede non è un pezzo di marmo, è vita, e quindi ha i suoi alti e bassi come la vita.
Certo, e senti una cosa finale, in quei 3 anni tu hai scritto, è come se mi avessero scaricato addosso una montagna di monete d'oro, e hai aggiunto: ancora non sono riuscito a contarle tutte, e poi infine ogni tanto mi viene in mente qualcosa di nuovo. E in questi tempi di fatica generale, ma non solo per il Covid, insomma la Chiesa, il Sinodo, le difficoltà, la posizione della donna, i tradizionalisti, eccetera, che cosa lui ti fa, l'essere state vicino? C'è qualcosa che magari ti è venuto in mente in questi tempi di lui che ci può aiutare anche a capire e a superare il presente?
Ma guarda, ci ho pensato tante volte e forse ho pensato che anche lui sarebbe stato in grandi difficoltà in questa fase storica, però aveva sempre trovato, come dire, la chiave giusta a partire dalle scritture, e quindi credo che ci avrebbe richiamato tutti alla lettura del Vangelo, alla preghiera con il Vangelo, ai testi del Nuovo Testamento e dei Salmi. Forse non avrebbe dato indicazioni precise, però avrebbe detto: per questo tempo questi salmi sono quelli utili, questi passi del Vangelo sono quelli utili, pregate, leggete,
certo,
e trovate voi un modo per
uscirne,
perché in fondo esatto.
Senti, c'è un salmo che amava di più, così magari lo risentiamo poi da soli?
Ma il 118, quello che lui ha voluto impresso
sulla tomba.
In un versetto sulla tomba, è un salmo molto molto lungo, tra i più lunghi del libro,
sì,
dei salmi, 18-19, adesso la numerazione, però letto tutto è davvero un testo straordinario,
certo,
che può
quindi
essere di grande, benissimo, consolazione per tutti noi. Sì.
Bene, quindi possiamo chiudere con la musica di Mozart, con il 118-119, insomma quello della luce sui passi, sui propri passi.
E lampada poi, per i miei passi.
Ecco, la lampada per i miei passi, e poi magari andare a trovarlo a Milano, in Duomo, sarebbe anche una cosa bella, e poi magari che tu vieni su al nord a parlarci di Martini in qualche comunità, in qualche oratorio, no? Sarebbe anche questa un invito possibile, no?
Certo.
Ecco,
certo.
Benissimo. Hai qualcosa da dire per finire, carissimo Don Damiano?
È il suo compleanno, per cui tanti auguri, Eminenza.
Ok, infatti. Bene, grazie, ti ringrazio moltissimo. E allora niente, magari ci rivediamo un po' più su di Benevento, insomma, almeno a mezza strada.
Sì, sì.
Va bene.
Sì, d'accordo.
Grazie.
Grazie,
ciao, ciao Don Damiano,
grazie.
Ciao, infinito.
Ciao, ciao, ciao.